Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian e ritorna al nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia, tutto quello che avreste voluto sapere sui visti e magari non osavate chiedere, lo potete fare scrivendoci a italian@sbs.com.au/italian o sulla nostra pagina Facebook. E in collegamento noi siamo con l'Italia, però sempre aggiornata, con l'agente di immigrazione Emanuela Canini, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Emanuela. Emanuela, ben ritrovata.
Buongiorno a tutti.
Emanuela, nei giorni scorsi sulle bacheche dei social media sono comparsi annunci tipo Giubileo della Regina al grido di è ufficiale, ufficiale, con punti esclamativi vari, insomma tanta esaltazione per questa notizia in questione, la quale è la modifica del visto cosiddetto postgraduate e vedrà o vedrebbe, adesso vedremo anche noi, qualsiasi percorso di studi, se interamente completati, dare diritto a 24 mesi appunto di questo postgraduate visa, a prescindere da quale corso professionale si sia studiato. Innanzitutto, allora, conferma o smentita? È veramente ufficiale, sì o no?
Finché la legge non esce, non si può dire che sia una notizia ufficiale. Devo dire che di novità ne sono state annunciate molte, ma il governo è in netto ritardo sulla promulgazione delle leggi. Questo anche a causa delle elezioni, ovviamente, delle tempistiche di insediamento del nuovo governo, per cui il tutto rimane molto approssimativo e nebuloso. Le notizie menzionate quindi dagli operatori del settore devono essere trattate comunque ancora con i guanti, però considerando anche che autorità ed enti vari autorizzati dal governo hanno pure diffuso questo tipo di notizia per quanto riguarda il loro settore, questo ci dà sicuramente una quasi certezza sul prossimo futuro.
Quindi non è soltanto chi magari vuole vendere corsi ai ragazzi italiani, ma anche chi ci lavora da parte del governo, quasi sicuro quindi.
Esattamente, sono questi enti che vengono praticamente autorizzati poi a fare certe procedure che sono collegate ai visti, e quindi questo ci dà un po' più, diciamo, una speranza che poi questi annunci siano effettivamente veri. Intanto sicuramente possiamo dire che tutti i visti 485 al momento stanno ricevendo già da un po', almeno 2 anni di lunghezza di visto, quindi i 18 mesi precedenti sono stati sostituiti. Poi chiaramente oltre al minimo dei 2 anni abbiamo anche i visti da 3 o 4 anni a seconda del livello del corso universitario frequentato, ma questi c'erano già anche prima.
Senti, però naturalmente il diavolo è nei dettagli, per tradurre letteralmente l'espressione inglese. È uscita appunto la notizia che qualsiasi tipo di studio riceverà questa, diciamo, estensione di visto, è proprio così?
La legge non è ancora uscita, quindi ho paura che sapremo, perché insomma siamo già a giugno, che sapremo magari tutto proprio il 1° luglio, insomma speriamo almeno un po' prima. Cioè, il discorso di attendere la legge con i dettagli serve a capire chi è che rientra in questa categoria privilegiata, e cioè tutti indistintamente dal 1° luglio in poi, o solo chi era in Australia nel periodo della pandemia, o solo i nuovi studenti. Quindi è questo essenzialmente che ancora non si è capito. Appena possibile, insomma, faremo poi un aggiornamento per i nostri ascoltatori.
Si parla però di aver soddisfatto il requisito di Australian Study Requirement. Quali potrebbero essere allora questi requisiti?
Sì, questo è un requisito di Australian Study, ha un significato ben preciso che già esiste a livello di questo visto. Significa aver frequentato un corso, che sia di college o universitario, della durata minima di 2 anni accademici, che si traducono poi in 92 settimane accademiche. E questo corso deve essere stato completato in almeno 16 mesi di calendario. Allora, innanzitutto, cosa significa 92 settimane accademiche? Intanto, la certezza del numero delle settimane la può dare soltanto la scuola. Infatti il corso che bisogna frequentare sarà sicuramente un corso cosiddetto CRICOS, cioè registrato ufficialmente con il governo per ottenere un visto studio. E quindi, come il corso viene registrato dalla scuola, anche il numero delle settimane accademiche viene indicato ufficialmente e lo possiamo sapere prima di iscriverci al corso. Il numero delle settimane accademiche differisce dal numero del calendario, come ho detto devono essere almeno 16 mesi. Allora, se io ho un corso, per esempio, faccio un corso di 78 settimane accademiche e vengo bocciato in alcuni esami, non è che ripetendoli aumento il numero delle settimane accademiche, perché ovviamente il corso mi si allunga per recuperare gli esami, invece rimangono sempre quelle, quindi non rispettano il minimo di 92. Allo stesso tempo, se io faccio un corso di 92 settimane accademiche, quindi è giusto, e sono molto bravo e finisco il corso in breve tempo, se lo finisco prima dei 16 mesi minimi, non rispetto il requisito dei mesi di calendario. Quindi bisogna essere molto attenti a questi due numeri, 92 e 16, che distinguono due aspetti ben precisi.
Quindi se sei bravo o se sei un somaro, devi stare attento alla tempistica.
Esatto, diciamo che ci vuole una via di mezzo, no? Il giusto. E, oltre ai numeri, abbiamo anche il requisito del contenuto dei corsi, e questi devono essere correlati tra di loro. Cioè, ad esempio, non si può studiare per un anno una materia e un altro anno un'altra materia completamente diversa. Non posso fare un corso da cuoco e poi un corso da carpentiere o un corso da infermiere per mettere insieme questi due anni necessari. Ossia, lo posso anche fare, ma dopo poi non sono idoneo a richiedere un visto 485. Questo requisito esiste per garantire che il programma dei visti studio venga utilizzato in modo coerente, non sfruttato soltanto per rimanere sul territorio australiano. Si presuppone che lo studente faccia dei corsi utili per la propria carriera o che abbiano un'attinenza con il proprio curriculum e poi seguano, no, una certa progressione. Quindi importanti sono il numero di settimane accademiche, il numero di mesi di calendario per completare il corso e il contenuto del corso.
Emanuela, ci hai detto, appunto, per chiudere la questione, che non c'è ancora la legge. Noi oggi siamo al 10 di giugno, magari il prossimo appuntamento fra 2 o 3 settimane riusciremo a avere dei dettagli, ma come ci sottolineavi potrebbe anche essere che i dettagli si sapranno soltanto il 1° di luglio. Hai il sentore, però, da quello che leggi, che sia una regola una tantum proprio per aiutare dopo la pandemia, oppure che possa essere un cambiamento che poi verrà rinnovato anno dopo anno?
No, sembra che sia una misura temporanea, quindi non c'è nessun annuncio che riguardi un eventuale cambiamento definitivo. Una ragione in più, appunto, per capire se questo, se e quanto sia vantaggioso imbarcarsi in un corso di 2 anni adesso in qualsiasi occupazione, piuttosto che un campo di studio mirato che magari dia più possibilità di avere altri visti in seguito, se poi mettiamo che questa facilitazione verrà eliminata magari mentre si sta a metà corso. E aggiungo che il fatto poi di poter ottenere un visto di 2 anni in qualsiasi occupazione risultante dal corso non vuol dire che la stessa occupazione potrà essere utilizzata per qualsiasi altro visto successivo, in quanto la distinzione tra le due liste, la short term e la medium term, per gli altri visti ancora esiste, cioè non viene abolita. Quindi alla fine conviene, diciamo, sempre un po' valutare a priori un percorso a lungo termine, per quanto ovviamente questo si possa fare, perché sappiamo che le leggi cambiano ogni giorno qui, ma io non mi butterei, diciamo, in un qualcosa così a caso da studiare per poi rimanere magari, no, senza nient'altro dopo questo visto 485.
Insomma, punti di domanda e tanta attenzione per imbarcarsi in questa avventura. La nostra ospite questa mattina è Emanuela Canini, agente di immigrazione. Ci sta parlando dall'Italia sulle ultime novità di visti per quanto riguarda l'Australia. Noi in conclusione c'è un altro punto che vorremmo trattare. Sempre dal 1° luglio dovrebbe venire confermata infatti l'abolizione del cosiddetto skill assessment per il visto 485, anche in questo caso condizionali d'obbligo?
Sì, e fa parte dello stesso pacchetto, ed è questa la notizia divulgata dai vari enti di cui ti parlavo prima, cioè quelli preposti per fare questo skill assessment. Anche qui dovremo attendere la certezza della legge, che dovrebbe quindi mettere insieme tutti questi nuovi requisiti. Ben venga comunque questa novità, in quanto lo skill assessment per me è un passaggio inutile, direi, cioè aumenta il costo degli studenti che già pagano abbastanza, ma non la ritengo una procedura necessaria, cioè a livello di
competenza di una persona. Ricordaci allora come funziona lo skill assessment.
Lo skill assessment è la procedura di riconoscimento delle competenze acquisite a fine studio, sia verificando la qualifica ottenuta, sia in alcuni casi anche verificando un certo numero di ore di lavoro di tirocinio. Ogni occupazione, quindi campo di studio, ha il suo ente preposto riconoscimento, che è teoricamente esperto del settore. Alcuni enti distinguono una procedura di riconoscimento provvisorio, che è quella che viene usata per il visto 485, e un'altra procedura di riconoscimento completo, che serve per altri visti come quelli appunti o alcuni visti di sponsorizzazione. Alcuni enti hanno solo la procedura completa, però dato che ci sono una miriade di ricorsi sul mercato, ci si vuole praticamente accertare che il corso frequentato sia quello giusto, che conferisce le giuste competenze. Teoricamente dal 1 luglio questa procedura per il 485 quindi non si farà più, ma attenzione che per gli altri visti rimane. Non bisogna confondersi, perché poi ci si trova nella situazione dove magari alla fine del visto 485 vogliamo fare un altro visto che richiede questo skill assessment e non riusciamo a passarlo perché appunto questo visto è obbligatorio e magari noi abbiamo studiato un qualcosa che invece non era utile allo scopo. Quindi comunque, nonostante le incertezze del sistema, come dicevo prima, i cambiamenti legislativi frequenti, bisogna fare una bozza di percorso per la residenza permanente a monte e magari adeguarsi strada facendo, ma sicuramente non partire allo sbaraglio per acquistare vantaggi a breve termine senza un occhio al futuro.
Allora, questo noi lo sottolineiamo a tutti, magari i ragazzi e le ragazze che ci ascoltano dall'Italia in podcast, bisogna avere un piano per l'Australia, non è facile come la raccontano. Allora Emanuela, ho il sospetto che il nostro prossimo appuntamento saranno le stesse domande dicendo è successo o non è successo. Per intanto grazie per essere stata con noi su Radio SBS, alla prossima.
Grazie a voi e alla prossima.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.